Nel novembre del 1950, Art News pubblicò un articolo di Hélène de Kooning dal titolo Albers Paint a Picture, un reportage dettagliato che racconta la stesura della prima tavola degli omaggi al quadrato, la prima della serie, tavola che è anche qui in mostra. Provate a riconoscerla.
Con un tubetto di pigmento in una mano e una spatola nell'altra, Joseph Albers completa il suo omaggio al quadrato in 5 ore. La composizione anonima e austera di questo quadro, a campiture omogenee di grigio, nero e bianco, non sembrerebbe nascere dal tocco di un virtuoso. Ed infatti il suo autore insiste sul fatto che avrebbe potuto realizzarlo anche qualcun altro. Ma in realtà la semplicità asettica e quasi militante di ciascuna opera di Albers è frutto di una lunga serie di eliminazioni, di un arduo e complesso esercizio di stile. Non è un caso, infatti, che l'artista tenda a descrivere la sua tecnica facendo riferimento alle cose a cui rinuncia. Niente grembiule, niente lanterna, niente studio, niente tavolozza, niente cavalletto, niente pennello, nessuna tecnica, nessuna tela. Lavora su un tavolo, in una qualsiasi stanza disponibile, ed è in grado di mantenere immacolato un completo di lino bianco per tutta la durata di una sessione di pittura. Continuando a elencare le sue rinunce in termini di stile, aggiunge: nessuna variazione di consistenza o matericità, nessun tratto personale, nessuna stilizzazione, nessun trucco, nessuno specchio per l'allodole. Voglio, conclude, rendere il mio lavoro quanto più neutro possibile.
La distanza e l'avversione per ogni forma di espressione non deve però essere intesa come la tendenza a fare del lavoro artistico qualcosa di impersonale. Albers infatti non tende né all'uniformità delle campiture cromatiche della scuola di Mondrian, né alla riproduzione degli effetti di stampa della pop art.
La sua contrarietà ad ogni forma di espressionismo e anche di espressione della personalità dell'artista va in una direzione di universalità dell'opera d'arte. Proprio perché l'opera d'arte ha l'ambizione di essere universale e di parlare a tutti, la biografia dell'artista, la mano dell'artista, la personalità dell'artista si deve annullare dentro l'opera e non rivelare qualcosa dell'artista, perché è l'aspetto più profondo che traspare dall'opera e non è l'accidente biografico, non è la personalità, la mano, il ductus. Quindi è aspirando a questa universalità dell'opera che Albers mira, secondo me.
Albers preferisce lavorare su masonite, una superficie di truciolato pressato. La tela, dice, gli sfugge dalle mani. La stesura del colore avviene spesso sotto una luce artificiale per riprodurre le condizioni in cui molte opere saranno osservate ed esposte. Ed avviene, una volta per tutte, a partire dal quadrato centrale verso l'esterno, così da non macchiarsi i polsini, come gli aveva insegnato il padre.
Albers non riconosce, almeno esplicitamente, grandi influenze. Lui diceva di dover molto a suo padre e ad Adamo, ma in realtà questa derivazione dal padre è più che una battuta, nasconde invece un'assoluta verità. Il padre era un artigiano, un falegname, però sapeva fare moltissime cose, compresa la pittura su vetro, ad esempio, e da lui apprende non solo le tecniche, ma anche la bellezza di lavorare e di rispettare il materiale e di usare le tecniche per i propri scopi e non per una rigida applicazione di quello che si è imparato.
La realizzazione concreta del lavoro non è però che il risultato, ancora una volta per sottrazione, di una tortuosa produzione di bozzetti realizzati spesso su carta velina o carta millimetrata per scegliere la giusta relazione tra i quadrati, e di prove di colore, decine di tentativi in cui i pigmenti vengono testati in cerca delle discrepanze, dei disequilibri, delle relazioni interne più esaltanti. Scrive ancora la de Kooning:
sebbene i metodi di Albers possano somigliare più alle tecniche scientifiche che artistiche, egli sconfessa tale atteggiamento, dichiarando che la scienza mira a risolvere i problemi della vita, mentre l'arte si basa sui problemi irrisolti. Pertanto considera ogni quadro finito come una variante, piuttosto che una soluzione finale, lasciando la strada aperta all'infinita sperimentazione.